posto delle parole per raccontare di un libro che ci ha attirato anzitutto per il titolo e poi sicuramente per l'argomento, perché è un argomento che non basterà il tempo della nostra conversazione per sviscerarlo, anche se noi andiamo a dare semplicemente alcune suggestioni attraverso questo libro che si intitola La sfera umanimale, valori, racconti, rivendicazioni. Meltem Editore, libro a cura di Denis Bertrand e Gianfranco Marrone. È insieme con noi Gianfranco Marrone, buongiorno.
Buongiorno.
E grazie, buongiorno. Grazie per essere qui nel posto delle parole per raccontarci questo saggio che parla degli animali, ma ovviamente parlando degli animali parla di noi, del nostro linguaggio. Ricordo, leggendo sul risvolto di copertina, che Gianfranco Marrone, saggista, scrittore, lavora sui linguaggi e i discorsi della contemporaneità. È professore ordinario di semiotica all'Università di Palermo. Oggi insieme con noi, qui nel posto delle parole, Gianfranco Marrone, per farci attraversare questo saggio che si sviluppa per circa 300 pagine, valori, racconti e rivendicazioni. Sono parole importanti queste tre che ho detto poco fa nel discorso animale. In che modo Gianfranco Marrone, il suo studio quotidiano, il suo insegnamento quotidiano nel discorso della contemporaneità ha incontrato l'animale?
Ma come sappiamo bene, oggi il discorso sugli animali è particolarmente urgente, particolarmente pressante, se vogliamo dire da tutto anche particolarmente di moda. Ma le mode non ci spaventano, non ci preoccupano, perché contengono sempre un pizzico di verità. Nel caso in questione direi che siamo di fronte a una svolta epocale che progressivamente è avvenuta negli ultimi decenni in maniera sempre più forte, più radicale, cioè il fatto che gli animali hanno, da un lato, hanno perduto un ruolo che per millenni hanno sempre avuto nelle società occidentali, ma forse anche in quelle orientali, cioè un ruolo subalterno agli uomini, un ruolo strumentale, funzionale. E dall'altro lato abbiamo queste grandissime rivendicazioni sempre più forti dei cosiddetti animalisti, che chiedono appunto che gli animali abbiano una loro autonomia, addirittura qualcuno parla che abbiano dei loro diritti. Allora, cosa succede? Succede che gli animali sono rimasti all'interno della nostra società, ma hanno perduto completamente qualsiasi significato. Non sono né soggetti di diritto, né soggetti strumento subordinati a noi. Dunque c'è il problema di dover in qualche modo ripensare non tanto e soltanto il loro statuto, quanto la loro relazione con noi. Da qui il gioco di parole che c'è nell'espressione usata nel titolo umanimale. La sfera umanimale significa che non ci siamo da un lato noi e dall'altro gli animali, c'è una messa in relazione, una relazione che bisogna ripensare e ricostruire. Ho parlato di diritto, faccio subito un esempio. Cosa significa diritto degli animali? Se ci pensiamo un attimo è un controsenso, direbbe la retorica, è un ossimoro, c'è una contraddizione in termini. Gli animali non hanno diritti, nel loro mondo non esistono i diritti. Il concetto di diritto è un concetto tipicamente umano. Applicarlo a loro significa dargli della libertà o toglierla, costringerli ad avere un'istituzione che nel loro non appartiene.
E qui il campo del confronto, della discussione si fa veramente molto molto aperto, perché abbraccia la scienza, abbraccia la filosofia, abbraccia lo studio del linguaggio, abbraccia l'etica. Però poco fa Gianfranco Marrone, lei ha detto che gli animali un tempo avevano una posizione subalterna rispetto all'animale umano, no? Rispetto alle persone, quindi erano strumentali, erano funzionali. Ma anche adesso sono strumentali e funzionali, solo che la loro strumentalità e la loro funzionalità è del tutto cambiata, ed è qui forse che sta anche il vulnus della questione.
Appunto, come diceva giustamente lei, la questione è religiosa, metafisica, oppure contemporaneamente molto pratica, molto concreta. Ricordiamoci che nella Bibbia, tanto per rimanere alla nostra religione, Dio crea il mondo e lo dona all'uomo, che ne fa per fargli quello che vuole sostanzialmente. Quindi il regno della natura e quindi il regno degli animali sono soggetti nel senso di sottoposti all'uomo. Questo è, come dire, il dettato biblico. a partire da questo dettato biblico tutte le società occidentali si sono comportate così, cioè hanno considerato l'animale uno strumento per l'agricoltura, uno strumento per il trasporto, o anche se vogliamo uno strumento per l'affetto, cioè i pet, i cosiddetti pet, cioè gli animaletti che teniamo in casa perché cosa? Per compagnia, ma siamo sicuri che loro vogliono la nostra compagnia, siamo noi che la cerchiamo. Oggi certo è chiaro che continuano ad avere delle funzioni, ma queste funzioni sono abbastanza cambiate, secondo me sono in un momento, siamo in un momento di passaggio. Pensiamo per esempio a questa questione del vegetarianesimo, del veganesimo, queste istanze sempre più forti che ci arrivano dalla società per cui non dobbiamo mangiare più carne. Benissimo, d'accordo se vogliamo, ma come dire, questa è una rivoluzione antropologica in qualche modo, cioè se non li mangiamo più gli animali, che cosa ci servono? Cioè non ci servono a nulla, devono stare per i fatti loro. E stando per i fatti loro cosa accade? Faccio anche lì un altro esempio. Istanze ambientaliste hanno detto che ci sono delle specie animali che si stanno perdendo, che si stanno estinguendo, giustissimo. E allora si sono fatte delle leggi, per proteggere queste specie animali, per esempio i lupi dell'Appennino, d'accordo? A causa di queste leggi di protezione i lupi dell'Appennino non si sono estinti, ma si sono riprodotti all'infinito, oggi ce ne sono troppi e hanno cominciato, ma già da parecchio tempo, a tornare ad essere perniciosi, pericolosi per la specie umana, per i bambini, per le galline, per gli orti e così via. Cosa facciamo? Torniamo a ucciderli? Torniamo a proteggerli? No, non è evidente, cioè dobbiamo trovare delle soluzioni, cioè ripensare l'animale significa ripensare in qualche modo la società nel suo complesso.
Anche perché Gianfranco Marrone, scusi se scendo in una semplicità disarmante, avendo messo il lupo, non è un abbellimento paesaggistico. Inserire il lupo vuol dire pensare a come il lupo vive e qual è il suo comportamento. Inserire i lupi, che ne so, sul Gran Sasso vuol dire anche pensare che questo lupo, lo stesso lupo magari, alcuni mesi dopo lo trovi sull'Appennino Ligure. E quindi il lupo vive perché ha una sua vita scritta e non è che gliela possiamo imporre noi. È vero che forse c'è sempre quell'antica profezia di Isaia, spero di non sbagliarmi, il lupo dimorerà insieme all'agnello e così via. Ecco, però anche il lupo prima che dimori insieme all'agnello deve comportarsi da lupo, quindi noi dobbiamo capire che gli animali non sono delle bomboniere.
Esattamente, è proprio questo il discorso. Siamo d'accordo sull'idea che bisogna proteggerli, che hanno anche loro una sensibilità, un'affettività, e probabilmente anche un linguaggio e un'attività cognitiva, e dunque proprio per questo sono esseri viventi a tutti gli effetti che dobbiamo, come dire, trattare bene, però come dice giustamente lei non significa che dobbiamo renderli dei soprammobili, cioè delle entità prive di concretezza anche animale, per usare proprio questo termine. Quindi sono assolutamente d'accordo, però ripeto, il problema è la relazione, il problema è in che modo confrontarci con loro. Le faccio un esempio anche qui. Nel libro c'è un saggio che poi ho scritto io sul sacrificio. Cos'è stato per millenni il sacrificio? La risposta che si dà di solito è istituire una relazione con la divinità. Sì, come? Attraverso l'uccisione di un animale, in alcune società anche di specie umana, ma diciamo grosso modo quasi sempre animali nel senso non umani. Il sacrificio è esattamente la risposta rituale, cioè la costruzione di un significato simbolico che l'uomo dà all'animale prima di mangiarlo. Se interroghiamo ancora oggi qualsiasi contadino delle società tradizionali, vi dirà l'animale si mangia se e solo se viene ucciso, l'animale che muore da sé non si mangia. Perché? Perché l'uomo ha sempre avuto questo problema di, tra virgolette, giustificare il fatto di poter incorporare, cioè mangiare un animale. Il sacrificio è il rituale che giustifica tutto questo. Eliminare il sacrificio dalla società contemporanea, come è accaduto, significa in qualche modo rompere un patto implicito, sociale, che comprende gli animali. In poche parole, gli animali non sono esseri naturali, sono esseri culturali come noi.
Però lei ha fatto riferimento proprio al suo saggio che è inserito in questo libro, La sfera umanimale, che contiene tra l'altro interventi di Paolo Fabbri, Giuditta Bassano, Anne Simon, Roberto Bertoletti, Lorenzo Giannini, Dario Mangano, Michel Costantini, Simona Seri Reinach, Denis Bertrand, Francesco Marciani, Tiziana Migliore, Raffaello Rain. Ecco, proprio tornando alla parte di sua competenza, Gianfranco Marrone, lei apre il suo intervento con una domanda importante: perdita del senso? Senso come significato, ma anche senso come indicazione di un percorso, perché lei scrive: se il senso si dà, secondo il dettato della semiotica, nelle reti di relazioni che lo compongono, le relazioni sono primarie e gli elementi relati secondari. La perdita del senso del sacrificio sarebbe il venir meno delle trame che lo hanno, in altri periodi storici, in altre culture, a lungo costituito. Ecco, un po' le parole che diceva poco fa prima lei, no? Ecco, quello che diceva prima, però vorrei ancora approfondire questa cosa sulla perdita del senso. Ora, se noi perdiamo questo senso, questa capacità di capire, comprendere, attraversare il significato, ma allora che linguaggio dobbiamo usare in questa contemporaneità, Gianfranco Marrone?
Io non ho una risposta. Se avessi una risposta, probabilmente mi avrebbero già dato il premio Nobel, e non credo che succederà. Però credo di aver chiaro il problema, ecco, di aver chiaro la domanda. Cioè, per ridurla veramente all'osso, il sacrificio ha sempre dato agli animali, nella loro relazione con l'uomo, un senso, cioè un valore, un posto, una collocazione sociale. Eliminare il sacrificio significa togliere questo valore. A quel punto gli animali restano protetti, sì, ma restano insignificanti, restano senza valore, senza importanza. E quindi non stiamo facendo loro un favore, nella maniera più assoluta, li stiamo facendo diventare, come dicevamo prima, come dei pet, cioè come degli animaletti carini che teniamo lì. Ma che cos'ha di carino un lupo, un orso, un cinghiale, una balena? Non hanno assolutamente nulla di carino, sono degli animali che ci chiedono di entrare in relazione con noi e noi dobbiamo offrire loro delle risposte. La mia, no, sto svicolando un po' la sua domanda, ma diciamo l'unica risposta che forse possiamo dare è di tipo locale. Cioè sono le singole comunità, i singoli gruppi, le singole collettività che devono dare una risposta. Non credo che esistano delle risposte universali. Non è una finta risposta, ma è la risposta che l'uomo in tutte le culture ha sempre dato. Ogni cultura si autoregola.
Ogni cultura si autoregola, però la cultura deve traguardare il futuro, perché sembra, adesso non per fare il solito pessimista, però sembra che oggi la cultura si riversi un po' su se stessa. La cultura non esclude nessuno, siamo tutti quanti dentro questa parola, e quindi guardiamo molto al presente. E l'animale, quell'animale che sarebbe meglio scrivere con la A maiuscola, no? Come c'è scritto in un intervento di questo saggio, no? Torna ad abitare nel nostro presente, però la questione del linguaggio è una questione determinante, e quindi questo libro ci viene in aiuto a comprendere, se non a comprendere, quantomeno avvicinarci a una comprensione di quello che è, di quanto il marketing culturale, voi in questo saggio ne avete parlato anche molto, di quanto il marketing culturale ci disponga a comprendere in maniera molto distorta la parola e la figura dell'animale.
Assolutamente. Ma il problema fondamentale è talmente fondamentale che può sembrare eccessivo, è quello dell'alterità, con la A maiuscola, come diceva lei. Cioè l'animale è l'altro per definizione, c'è qualcuno con cui noi non siamo mai riusciti a entrare in relazione, esattamente perché abbiamo dei linguaggi diversi. I filosofi, anche dall'antichità, passando per Montaigne, eccetera, hanno sempre detto che l'animale parla, siamo noi che non lo capiamo. E quindi abbiamo sempre pensato come un'alterità, come una differenza oscura, misteriosa. Cosa penserà di noi? C'è un famoso saggio di Derrida, di Jacques Derrida, questo filosofo francese contemporaneo, scomparso da qualche anno, che parlava col suo gatto, diceva: io parlo col mio gatto, ma il mio gatto cosa mi sta rispondendo? Sono io che non lo capisco, cioè lui che mette in discussione la mia intelligenza, la mia cultura e il mio linguaggio. E quindi diciamo, la questione dell'altro in realtà è la questione di noi stessi, della nostra identità. Quindi guardare per il futuro, guardare verso il futuro, come giustamente diceva lei, non significa dare agli animali un linguaggio, ma mettere costantemente in crisi un'identità che noi crediamo eterna, e che eterna non è mai, perché è in perenne trasformazione, in perenne dinamica, in perenne traduzione. Con questo, come sarà chiaro, sto parlando dell'alterità più in generale, che non è soltanto quella delle altre specie viventi, ma anche di noi stessi, della nostra specie vivente e delle alterità che troviamo in noi e nella nostra cosiddetta umanità.
La parola marketing mi induce a farle una domanda, Gianfranco Marrone, proprio sulla comunicazione degli animali, quella che vediamo in televisione, sui giornali, ma soprattutto in televisione. Quindi c'è una retorica veramente molto particolare del cibo degli animali e che noi umani dobbiamo o dovremmo dare a loro. In che modo questa comunicazione attraversa la parola rispetto per gli animali, secondo lei, che è uno studioso del linguaggio?
Dunque, in maniera molto ipocrita, le rispondo molto francamente e molto direttamente. Parliamo con qualsiasi persona che si occupa di marketing alimentare, cioè di supermercati in poche parole, ci dirà che ci sono due grandi comparti che sono gli unici che in questo momento vanno benissimo e moltiplicano in maniera esponenziale le vendite. Il primo sono quelli tutti gli alimenti nelle cui scatole c'è scritto senza glutine, senza olio di palma, senza zuccheri e quant'altro. L'altro sono i cibi per animali. Le pubblicità, la comunicazione che oggi va meglio è quella del cibo per animali. Qual è il problema? Che se noi andiamo a guardare, nel libro se ne parla, così come ne abbiamo parlato in altri seminari, convegni, altri libri, quando andiamo a studiare la pubblicità del cibo per animali, ci accorgiamo immediatamente che l'animale viene considerato come un bambino. Vorrei essere molto franco su questo, cioè l'animale non ha nessuna sua personalità, ma non è altro che il nostro piccolino, il nostro bebè, il nostro bambino, che dobbiamo curare così come curiamo un neonato. E quindi anche lì cibi biologici, cibi che fanno bene all'apparato urinario, cioè gli animali sono assolutamente il contrario degli animali, li abbiamo antropomorfizzati, cioè esattamente come succedeva nelle favole di Esopo o di Fedro nella latinità o forse ancora nella grecità, cioè non sono più animali, sono dei piccoli uomini.
E questa umanizzazione degli animali sicuramente la dice lunga sul nostro comportamento, sul nostro linguaggio, sulla nostra relazione. Tempo fa, mi scusi se parlo di me, mi è capitato di sentire un signore che parlava ad un incrocio, ad una rotonda esattamente, l'ho sentito, diceva: stiamo attenti perché adesso stanno passando i brum brum, perché poi ci possono prendere sotto. E ho detto: ah, che bello, questo signore ha un nipotino, fammi un po' vedere che nipotino. Ma no, era un barboncino piccolino che lui molto caramente ha preso in braccio, ha attraversato la strada con il cane in braccio. Ecco, io mi sono chiesto: ma tutto questo al cane cosa gliene importa? Anzi, diventerà sempre più stressato.
Non solo al cane non gliene può importare di meno, ma è la spia, questi comportamenti appunto che noi vediamo nella pubblicità, ma vediamo, come lei giustamente ha detto, anche nella nostra vita di tutti i giorni, sono la spia di un elemento molto importante, molto tragico, la solitudine, l'estrema solitudine che ognuno di noi in qualche modo continua a vivere, e che continua a vivere anche nelle relazioni con l'animale, perché se io parlo con l'animale parlo allo specchio, cioè parlo con me stesso evidentemente, come questo signore di cui lei ha raccontato adesso. È sempre un problema di umanizzazione, e le pubblicità la dicono lunga su questo. Ci sono dei bellissimi spot, anche fatti molto bene dal punto di vista estetico, per esempio, in cui c'è un vecchietto che va a trovare insieme al suo animale, alla sua cagnetta, la moglie morta al cimitero. Uno spot terribile, di una crudeltà e di una violenza e di una tristezza immani, ma lo dice esplicitamente: la cagnetta ha preso il posto della moglie. Quindi questi animali prendono il posto delle mogli, prendono il posto dei figli, prendono il posto dei neonati, eccetera, ma sicuramente non hanno nulla di animale, prendono il posto, appunto. Sono dei segni, il segno per definizione è qualcosa che sta per qualcos'altro.
Fino ad arrivare a dei casi che sono sicuramente anche analizzati in questo saggio intitolato La sfera animale, per arrivare poi alla zoofilia. Però qui si apre una patologia che è sicuramente anche questa è un indice di quanto gli animali possono entrare anche in maniera molto, molto negativa a volte dentro la vita di alcune persone. Prima di salutarci, Gianfranco Marrone, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Mi scusi, non ho sentito
male. Qual è il libro che sta leggendo? Qual è il libro che si è portato nel suo viaggio, visto che l'abbiamo chiamata a Roma?
È una cosa che c'entra un po' poco con l'argomento.
Non importa.
Ce l'ho qui sul comodino mentre parlo con lei. È un bellissimo libro pubblicato dalla casa editrice Mimesis sul cinema e su come il cinema è stato vissuto negli anni 20 in Unione Sovietica. Cioè, cosa c'entra? C'entra moltissimo, perché questi signori, i grandi famosi formalisti russi, si occupavano dei linguaggi nuovi, si occupavano delle avanguardie storiche, del futurismo, per esempio Mosca, a Leningrado, eccetera, a Pietroburgo, come si chiamava allora, e si occupavano anche molto di cinema, di questa nuova arte che allora veniva fuori. Studiare quei periodi credo che possano essere molto utili per capire anche il nostro contemporaneo.
A cura di Denis Bertrand e Gianfranco Marrone abbiamo raccontato il libro edizioni Meltemi, il libro intitolato La sfera umanimale. Grazie ancora Gianfranco Marrone.
Grazie a lei, arrivederci.
Buongiorno.
A presto.